Quindi, prego, consigliera.
Eccellenze, questo clima della mattina si alterna tra esortazioni a volerci bene, tra una damnatio memoriae di un triennio quasi che lì si fossero cancellate le sane fondamenta della Repubblica, poi ci sono un po' di dimenticanze e omelie alle quali io presto volentieri ascolto, ma un po' per innato scetticismo, un po' per esperienza di vita, non riesco completamente a coglierne il senso, però le ascolto e cerco di confrontarle con la realtà dei fatti. Ciò detto, penso, eccellenze e colleghi, che tutti, spogliati un po' del ruolo teatrale che la parte ci assegna, siamo sufficientemente consapevoli delle molteplici sfaccettature che le vicende dell'amministrazione della giustizia ci pongono. La incerta linea di confine tra i caratteri delle persone che la giustizia rappresentano, solo per fare un esempio, il magistrato dirigente o il dirigente, e il ruolo che essi ricoprono, non è cosa del tutto ininfluente nella gestione. La lettura dei fatti noti, quasi sempre certi e documentati, e il piegamento di essi agli obiettivi personalistici, all'interno dei quali la dimensione caratteriale assume modi e temi ai limiti della emotività e della debolezza, rendono ancor più complesse vicende giuridiche ma contemporaneamente umane, ancor più incomprensibili. Per chi aveva avuto in passato una certezza ragionevole, non assoluta, sulle qualità di figure dirigenziali alle quali aveva dato il proprio consenso, si è dovuto esporre al dubbio interiore di avere sbagliato. Leggendo una documentata e solo documentata esposizione di atti e fatti, a partire almeno dal 2013. Io sono tra quelli. È stata una delusione forte constatare che le ambizioni personali, al limite del patologico, avevano preso il sopravvento sulla responsabilità, sulla preminenza dell'istituzione, sul mantenere e rafforzare il delicato equilibrio necessario sia in termini di reputazione sia in termini di oggettiva, per quanto possibile, misurazione. I cambiamenti nel bene e nel male della società sammarinese si sono ripercossi anche nell'amministrazione della giustizia, all'interno della quale lo scontro, quasi sempre latente, da molti anni latente, nascosto all'opinione pubblica, ma noto molto agli operatori, tra chi si rendeva conto che non erano più gli assegni a vuoto, gli incidenti stradali, le liti tra vicini, la materia principale, ma gli episodi di corruzione che le indagini sul cosiddetto conto Mazzini avevano fatto emergere e che è solo la punta di un iceberg, o quelle che si devono avviare su un altro episodio alla attività edilizia, guarda caso, nella quale ha sede proprio il Tribunale, sono estremamente significativi. Non mi rendono felici le condanne, né ritengo che con esse si sia ristabilita un ordine civile e che lo Stato alla fine abbia affermato la sua autorità. La ragione è semplice: il cosiddetto conto Mazzini è iniziato non dalla scoperta corruttiva ampiamente provata in seguito, ma da una denuncia di riciclaggio. Questo la dice lunga sulle capacità dirigenziali all'interno della istituzione. Senza fare analisi sociologiche a buon mercato, è innegabile che la politica dei micidiali anni 90 e dei primi anni del 2000, con la lodevole eccezione di qualche breve periodo di serietà, più per la coscienza dritta di alcuni, ovunque collocati, da tutte le parti, più che per il sostegno della parte politica di appartenenza, ha rappresentato il terreno di cultura di pratiche corruttive. Il PRG, le licenze bancarie facili, di cui si vedeva già fin all'atto della concessione la natura quasi sempre fraudolenta, la proliferazione a dismisura delle finanziarie, la costituzione di numerose fondazioni, senza altra ragione che la frode al fisco, sono lì a testimoniare la caduta verticale di ogni presidio in gran parte della politica, che poi si è estesa nel tessuto sociale dove è diventata costume. Il Tribunale ed il Vertice soprattutto non vedeva. Dovremmo ricordare quanta fatica e quanti costi ha dovuto subire il Paese dalla blacklist, dalla zona grigia, dalla procedura rafforzata. Il Greco, la firma del Greco, l'adesione al Greco della Repubblica è del 2010. E non è giusto generalizzare, ma al suo interno si agitavano tensioni di vario tipo, rivalità per il primato, influenze politiche spesso contrattate, e questo non giovava al lavoro serio e totalmente sganciato dalle influenze politiche di chi all'interno e c'era voleva operare seriamente. Il lungo regno del magistrato dirigente, con i rinnovi di legge, all'esterno appariva come un esempio di continuità. Già nel 2010, nel bel mezzo dei difficili rapporti con le autorità italiane che inviavano rogatorie, erano venuti alla luce molti elementi che potevano dar luogo ad indagini in materia di corruzione e di riciclaggio. Ma, per ragioni allora sconosciute, tutto finì nella nebbia. Dopo anni, alcuni anni dopo, alcuni magistrati con la schiena dritta hanno lavorato. Ci fu uno spostamento, chiamiamolo così, di un magistrato che improvvisamente passò dal Tribunale alla Fondazione di Banca Centrale. I commenti furono solo sullo stipendio, non sui motivi. Non proprio modesto lo stipendio, e l'allora segretario alla giustizia, che è qui come consigliere, non rese note le ragioni vere di tale spostamento. Se oggi se le ricorda, ce le potrebbe dare. L'elezione del dirigente, come in ogni caso di nomina conseguente ad un voto, con il risultato, era il risultato di accordi, di compromessi, non necessariamente ignobili, di patteggiamenti e di equilibri. Erano notizie largamente circolanti all'interno ma anche all'esterno, in ragione della importanza della istituzione, delle numerose figure che per ragioni di lavoro interne ed esterne diffondevano le notizie più o meno vere, più o meno attendibili, più o meno documentate. Tutte però coincidevano nel descrivere un disagio da parte della maggior parte dei magistrati nei confronti della dirigente, con la conseguenza che anche la comunicazione verbale all'interno del Tribunale era venuta meno. Questo per fare un esempio, senza addentrarci nella successione degli avvenimenti, dei quali, lo voglio dire al Consiglio, ho piena e documentata conoscenza logica e cronologica. Se sarà necessario, potremo anche renderli noti in forme e modi adeguati. Le elezioni del 2016 sono anch'esse motivo di scontro, con la diffusione di notizie, vere, false, di un andirivieni continuo di luogotenenti politici, anche candidati, di pseudogiornalisti, come era accaduto alla fine degli anni Ottanta con altri giudici pensionati, tra virgolette, nel 2002. Il deposito della sentenza di primo grado del conto Mazzini il 29 giugno del 2017 accentua disagio e malcontento, anche perché la relazione annuale sullo stato della giustizia innesca la fase finale dello scontro tra il magistrato dirigente e la grande maggioranza dei giudici. La questione non è giuridica, è di potere, di attaccamento al potere. Il deposito nella Commissione Affari di Giustizia di una nota, nota come appendice, che a tutt'oggi non è sostenuta, almeno per quel che ne so, da prove, che i magistrati giudicano fuori oggetto, in cui accusa due giudici di essere sodali di Roberti e di Menicucci e dei Mazziniani, di essere stata minacciata 10 anni prima dagli stessi, e non c'è stata nessuna denuncia, fa passare la palla dal campo naturale della magistratura a quella della politica, come i successivi verbali della Commissione Affari di Giustizia testimoniano di un coordinamento tra domande e risposte. Forse sarà stato solo una coincidenza. È bello pensarlo come scherzo del destino, ma la ragione dice altro. Il periodo confuso che si apre con un pesante intervento della politica in una questione che era e interna alla magistratura ci porta alla seduta del 19 dicembre 2017, nella quale il Consiglio Giudiziario Plenario, convocato per consentire ai membri togati di esaminare i verbali relativi alle riunioni della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia del 30 ottobre e del 22 novembre 2017, constatata l'assenza del magistrato dirigente, ha disposto di aggiornarsi a successiva seduta. All'interno del periodo ci sono fatti documentati da romanzo giallo o da Far West, se si vuole, o di patetici ed infruttuosi tentativi di razionalità. Ci provano un anziano e rispettato magistrato, già denunciato, ci provano legali di matrice urbinate, cioè amici, ci prova un funzionario dello Stato di profatta fede governativa. Nulla. Il delitto di lesa maestà non è soggetto alla misericordia e alla ragione. In un caso, per far mancare il numero legale ad un consiglio giudiziario, si ricorre a mediatori plurimi, sammarinesi e riminesi, per fare stare a casa un giudice. Questo dice molto del clima. Questa seduta si è tenuta il 19 dicembre del 2017 e in essa il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria ha adottato una delibera che tra l'altro recita: nella veste e nello svolgimento delle funzioni di magistrato dirigente, referente della Commissione per gli Affari di Giustizia, con dichiarazioni iscritte agli atti di due distinte riunioni della Commissione, la dottoressa Pierfelice ha fornito alla Commissione 1. Notizie prive di prove, mediante le quali ha attribuito a diversi magistrati comportamenti capaci di offendere il decoro, l'onore e complessivamente di intaccare il prestigio della magistratura. 2. Ha espresso opinioni, valutazioni, congetture inopportune su vicende sulle quali sono in corso procedimenti penali, su presunti attacchi alla indipendenza della magistratura, sui rapporti fra politica e tribunale, fra magistrato dirigente e commissione consigliare per gli affari di giustizia, sul rispetto del segreto istruttorio. Tali condotte, che realizzano atti di esercizio di pubbliche funzioni, sono da giudicare censurabili e inosservanti del dovere di operare con obiettività, imparzialità e prudente equilibrio. Condotte che ad oggi paiono compromettere la fiducia espressa dal Consiglio Giudiziario alla dirigente. È qui che comincia il nucleo del problema, o meglio, viene alla luce, era latente da anni. Nel Consiglio del 21 si avrà la censura, la mancata denuncia dei fatti gravissimi, la convocazione di un Consiglio giudiziario ordinario su richiesta del professor Ferroni, una nuova delibera di censura e convocazione di un Consiglio giudiziario plenario per l'8 marzo del 2018. L'8 febbraio del 18, in una seduta del Consiglio giudiziario ordinario, è stata datata una delibera, Consiglio giudiziario ordinario. Virgolette, constatato che le recenti vicende evidenziano una spaccatura tra i giudici del Tribunale, come denotano le diverse posizioni espresse nell'ambito del Consiglio giudiziario, la denunciata perdurante assenza di dialogo e di confronto tra buona parte dei magistrati e il magistrato dirigente, la situazione di lacerazione è accentuata dalla risonanza mediatica che i fatti hanno assunto, è emerso, stando alle evidenze mediatiche e alle stesse dichiarazioni della dirigente, che ella avrebbe assunto iniziative in sede giudiziaria che potrebbero coinvolgere altri magistrati. Considerato che l'assenza di dialogo e confronto con una parte rilevante di magistrati si ripercuote inevitabilmente, e qui è un problema che riguarda anche noi, sulla gestione del Tribunale, pregiudicandone l'efficienza ed il prestigio, il magistrato dirigente ha dichiarato di non voler rassegnare le dimissioni dall'incarico di magistrato dirigente, auspica che il Consiglio giudiziario in seduta plenaria ponga in essere nel più breve tempo possibile ogni opportuna iniziativa volta a garantire la funzionalità e l'efficienza del Tribunale, ivi compresa la revoca dell'incarico di magistrato dirigente alla dottoressa Valeria Perfelici. Questo è, tra virgolette, non ce lo siamo inventati noi in politica, questi sono atti di un organo della magistratura. Queste pagine si concludono quindi con l'espressione della sfiducia e con la revoca dell'incarico e con la proposta di designare il professor Ferroni, giudice di appello, che ha dichiarato la propria disponibilità, a magistrato dirigente, con l'invito alla reggenza di convocare il Consiglio giudiziario plenario. La data sarà individuata nel 12 marzo 2018. È un complotto? A me, francamente, sembra che sia una conclusione, discutibile finché si vuole, ma di uno Stato che era lì da anni. Si può pensare, a me personalmente mi sembra fantasioso pensarlo. Poi c'è il balletto delle dimissioni. Nella Commissione Affari di Giustizia, un normale atto di sfiducia venduto come colpo di Stato ci può anche stare nella lotta politica immediata. Non sono scandalizzato. Il problema che mi pongo è cosa succede dopo e come riusciremo a riportare un minimo di buona reputazione, ma non solo all'esterno, e buon funzionamento che genera buona reputazione. Ebbene, da questo punto di vista, questo polverone volto ad alterare il racconto sullo svolgimento oggettivo dei fatti ha inciso sulla lotta politica, e tra i vincitori si potrà certamente annoverare anche chi non siede in questo Consiglio e magari ai tavolucci. Ma in prospettiva i danni sono stati molti per la protervia non motivata di fronte a dati di fatto. Ho detto queste cose non senza disagio. Si poteva evitare il trauma? Forse. Ma ci sarebbe voluto da parte di chi regnava da un tempo così lungo, e spero che nei propositi di riforma, non di controriforma, ci sia anche un limite alla durata dei mandati. In una realtà piccola come la nostra è un problema che c'è, è stato risolto in molti casi, e l'esempio della reggenza, sia pure in contesti storici completamente mutati, è il primo, come anche la legislazione in materia di durata dei membri di governo all'interno del Congresso di Stato ha evidenziato. Ebbene, dicevo, del resto, e concludo, né non è un'anomalia tutta nostra, che politici che non siamo campioni di competenza, le legislazioni parlano di sicura dottrina. Credo che la sicura dottrina abbia altri, diciamo così, contorni. Ebbene, noi abbiamo un'anomalia tutta nostra, che ci siano nella parte decidente, ieri in modo paritario, oggi in modo preponderante, nella commissione che dovrebbe essere e rappresentare l'autogoverno della magistratura, politici come siamo noi, che sono proiettati lì, traghettati ipso facto nella commissione affari di giustizia. È un pensiero che rivolgo a me e a tutti, perché non è nuovo e molti dubbi erano già emersi allora, quando venne presa la decisione. D'altra parte, anche qui ci sono nuove e più preoccupanti dimensioni. L'autogoverno della magistratura a San Marino, se lo vogliamo chiamare così, è molto modesto. Ci sono modestissimi elementi presenti nei testi originari. Mi sembra, dai discorsi che ho sentito qui, che ci sia la tendenza a restringerli ancora di più, magari accentrando ancora i poteri al magistrato, diligenze endoprocessuali che sono sconosciuti ai codici e dalle leggi di ordinamento giudiziario più avanzati, ed in questo caso non faremmo la riforma ma faremmo la controriforma. Ebbene, la lettura dei documenti non evidenzia illegittimità, a me sembra, ma un magistrato dirigente, qualunque esso sia, a prescindere, è per principio inamovibile? Io mi trovo molto in imbarazzo solamente a formulare una domanda. È una domanda, ma quello che è avvenuto dopo, a partire dalla legislazione retroattiva, dalle meline sulla presa d'atto, ancora oggi capziosamente recepita, ma sopra il collo come una mannaia, è molto simile al verbo del comunismo cinese: colpirne uno per educarne cento. Con molto rammarico, non mi pare un modo onesto di rapportarsi alla politica e di aiutare il Paese. La propaganda può anche andare bene, ma gli atti che il governo ha messo in atto li pagheremo tutti presto, parere o non parere del professor Baldassarre. Ci possono essere certamente altri pareri che dicono il contrario. In questo caso mi sembra che l'assoluto appartenga ai dogmi e non certo alla dimensione giuridica. Strasburgo dovrebbe insegnare. Il ritornello ripetuto da parte dell'attuale potere, riferito ad atti di quel periodo, è stato ed è forzature. Se lo erano quelle, sarebbe bene dimostrare senza bizantinismi quelle di adesso: il segreto sugli atti, la retroattività, la notturna velocissima distribuzione degli incarichi, che non pare abbia solite basi di legalità. Queste sono carezze? Valutate voi. Il ritornello, quindi, ha il valore che ha. Concludo con un ricordo. Il generale francese Sebastiani, capo dell'esercito della Santa Alleanza, che aveva schiacciato la rivoluzione patriottica polacca del 1848, scrisse al suo governo: l'ordine regna a Varsavia. Anche oggi il segretario Ugolini può dire, e lo ha detto, che l'ordine regna ai tavolucci dopo la retroattività benedetta dal professore. Se chi ha avuto un legale concorso sta al suo posto, bene, sarà nelle grazie del potere. Gli altri, opportunamente stancati e vessati, se ne possono andare. La lezione è questa.